mette questa sfumatura nuova, cioè la famiglia come segno dell'alleanza, termine dell'alleanza universale del Creatore con l'umanità, che ha il sigillo, il segno dell'arcobaleno. Guardate bene che sembra un piccolo particolare, nel senso che è solo un paio di frasi dette di passaggio, no? Dio si ricordò di Noè e della sua famiglia nell'arca, capitolo 8, versetto 1. Esci dall'arca tu e la tua famiglia, siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra, capitolo 8, versetto 15, capitolo 9, versetto 1 e anche versetto 7, poi ribadito, e poi ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi. E questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi, pongo il mio arco sulle nubi. Anche qui, come per il diluvio, il segno dell'arcobaleno diventato parabola, trasfigurato, diventato simbolo, abbinato con la parola alleanza, che è una delle grandi parole del vocabolario biblico perché ritorna frequentissimamente. Cosa si vuol dire? Guardate che sembra un particolare da niente, è enorme, perché? Non esito a dire, e credo che ve lo potrei dimostrare, che questo è già nell'Antico Testamento il segno, la sottolineatura, notate bene, già nell'Antico Testamento di quello che noi chiamiamo il sacramento del matrimonio o della famiglia. Questa è una parola tipicamente cristiana, no? Neotestamentaria del Nuovo Testamento. Ecco, qui c'è l'antenato, pari pari col fenomeno della eco, come vi dicevo prima, che dall'uno all'altro testamento rimbalza, qui si ha precisamente l'antenato di questa cosa. L'alleanza è un concetto biblico che vorrebbe anche molto adesso metterci a spiegare cos'è, ma non lo possiamo fare. Però in soldoni è un concetto biblico importantissimo, che vuol dire questo, che quando ci si impegna nell'alleanza familiare, a tutti i livelli, sia nell'alleanza della sponsalità, sia in quella della paternità e della maternità, che è un'alleanza per la vita, anche quella. Sia quando ci si impegna nell'alleanza della vita di comunità, di filialità e di fraternità, in tutte le dimensioni della vita di famiglia, quando noi ci impegniamo in questa alleanza tra noi, è Dio per primo che si impegna in alleanza con noi. Al fondamento della nostra alleanza ci sta la sua, al fondamento della nostra promessa ci sta la sua. Egli pone il suo arco su di noi. Guardate bene, se le cose stanno così, questo è nient'altro che l'edizione antico-testamentaria del sacramento, eh? Quando Giosuè succede a Mosè, come del resto quando Maria riceve l'annuncio della sua alleanza, della sua missione, Dio dice, dice la Bibbia che Dio dice a Giosuè: tu non avere paura, io sono con te. Dice la Bibbia che l'angelo dice a Maria: il Signore è con te. Sono queste cose che qui vengono significate con il termine: ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi. È come se Dio dicesse alla famiglia: non temere, io sono con te. E l'alleanza di Dio è una fedeltà che non conosce corna, È una fedeltà indefettibile. Nonostante tutte le nostre infedeltà, dice spesso la Bibbia. C'è quel canto, non so se l'avete sentito, è un bellissimo, era molto di moda qualche tempo fa. Dice: non avere paura, non avere paura, perché l'amore mio, lo sai, non finisce mai. È preso proprio dalla Bibbia. È il concetto biblico di fedeltà o di alleanza. Ricordate, quelli di voi che hanno letto Dante, si ricorderanno che Dante, che conosceva molto bene la Bibbia, per i suoi tempi un fenomeno clamoroso, come per Francesco di Assisi, un altro che ai suoi tempi conosceva la Bibbia in maniera splendida, e che dimostra che non c'è bisogno di altro che di crederci e di amarla per conoscerla, c'è bisogno di tanta strumentazione. Quelli di voi che hanno letto Dante si ricorderanno che Dante dice di Maria, e si riferisce precisamente all'Annunciazione, a quello che abbiamo detto noi adesso, che è termine fisso di eterno consiglio. Ebbene, questa pagina biblica ci dice che la famiglia è termine fisso di eterno consiglio. Il termine dell'alleanza universale del Creatore con l'umanità, quella su cui egli pone il suo arco. In questo senso potremmo dire, da comunità dell'arca anche comunità dell'arcobaleno. E non solo nel senso che aveva già detto Rabindranath Tagore, quando diceva che quando ogni volta che nasce un bambino in mezzo a noi è il segno che Dio non si è stancato dell'umanità. E guardate che Rabindranath Tagore non è un cristiano, ma è tanto più significativo della verità di queste parole, di questa alleanza universale, che non è l'alleanza col popolo ebraico, non è l'alleanza cristiana, è l'alleanza universale, l'alleanza del Creatore, tanto più significativo che una persona che non conosce la tradizione biblica la commenti, sembra che l'abbia letta questa frase, quando dice: ogni volta che nasce un bambino tra noi è il segno che Dio non si è stancato di questa umanità. Non solo in questo senso, e non solo nel senso che forse avrete letto o intrasentito in un altro autore che non è proprio cristiano, ma che del cristianesimo ha sicuramente sentito gli influssi, perché è un libanese, il Libano è un paese cristiano, ed è Khalil Gibran, o Gibran, non so come volete pronunciare all'araba, uno scrittore famoso, diventato famoso negli Stati Uniti a metà di questo secolo, che ha scritto delle pagine bellissime, no? Anche sull'amore, sulla famiglia, sulla coppia, ma che sembrano precisamente una masticatura, un rimuginare, cose di questo genere. Le parole di questo passo: io pongo la mia alleanza con voi, ma soprattutto nel senso che ci dicevano le tradizioni dei progenitori, Adamo ed Eva, l'altra volta, che cioè la famiglia come tale, la coppia come tale, il fenomeno famiglia come tale, è segnato, marchiato da un timbro, se così si potesse dire, ma molto di più, che è l'immagine e somiglianza di Dio. Cioè ogni volta che si vedono due giovani che riescono a scommettere l'uno sull'altro al punto tale da non solo dirsi e darsi una promessa come quella che noi chiamiamo la promessa matrimoniale, ogni volta che si vede della gente che si ama non si può non vedere, non toccare con mano che allora l'amore non è una favola, bella, troppo bella per essere vera. Allora è vero che Dio è amore e che dovunque le persone diventano capaci d'amare, Dio si manifesta. Vedete come la coppia, la famiglia non è davvero la riedizione delle tradizioni, delle tradizioni su Adamo ed Eva. Ed è per questo che c'è quella bellissima frase nel capitolo 8 che vi avevo fatto notare poco fa. Dio si ricordò di Noè dalla sua famiglia. Oppure che gli chiuse la porta, quello che avevamo letto nel capitolo 7, gli chiuse la porta. Dio si ricordò di Noè e della sua famiglia nell'arca. Sì, perché quella che noi chiamiamo la creazione dell'uomo, della donna, della famiglia, è quello che abbiamo letto, non è una macchina a cui Dio ha dato, come dire, l'input, oggi si dice, no? L'input iniziale, la messa in moto e poi adesso va da sé. La famiglia non è stata solo messa in moto o progettata da Dio, ma è accompagnata, assistita continuamente da una fedeltà che non viene mai meno. Le tradizioni dunque di questi bellissimi capitoli su Noè ci fanno scoprire, ci ricordano che Dio non solo ci ha creati come famiglia e per la famiglia, ma si ricorda di noi. E quando Dio si ricorda, non si vuol dire che sia distratto, che è distratto e poi gli viene in mente. Non si vuol dire questo, Quando Dio si ricorda, nella Bibbia si vuol dire che interviene. Cosa vuol dire la parola italiana interviene? Viene tra. Quando Dio si ricorda, interviene. In mezzo alle acque del diluvio, del peccato che sommerge e che travolge il mondo, Dio non cessa di vegliare sulla sua arca, su quella che egli ha custodito, progettato e custodito come la pietra, la prima pietra della rifondazione del mondo. E anche questo nella Bibbia si ripete da un capo all'altro, non è solo qui. E quindi non è una lettura che facciamo noi oggi perché ci torna bene. La Bibbia ripete come un ritornello. Dio si ricorda sempre della sua alleanza, Salmo 106-105, questo è un ritornello. Dio si ricorda sempre della sua alleanza. Il libro dell'Esodo, corpo centrale dei libri di Mosè, capitolo secondo, primi versetti 24-25, dice precisamente questo: Dio si ricordò dell'alleanza con il suo popolo e scese a liberarlo. Comincia così il libro dell'Esodo, con questo ricordo, che dicevo non è il ricordo di uno che si era distratto, è un modo di dire che Dio interviene, veglia custodisce, segue, accompagna, perché è fedele. C'è quella bellissima frase ancora nella prima lettera di Pietro che dice che noi dobbiamo gettare le nostre preoccupazioni in Lui, perché Egli ha cura di noi. C'è il Salmo magnifico che dice, che prega così: Signore, Tu sei il mio pastore. E quell'altro che addirittura, prendendo il linguaggio dell'esperienza familiare, dice: io sono come un bambino tra le braccia della sua mamma. Così è in te l'anima mia. Sono le cose che sgorgano da questa certezza. Ecco, io pongo la mia alleanza con voi. Ecco, io sono con te, non aver paura. Come il racconto dell'Annunciazione a Maria, che sembra una roba fatta solo per lei e che ci sarebbe da commentare grossissimamente quel passo, è invece un'altra pagina di questa roba qui, un'altra eco di queste cose che si dicono alla famiglia di Noè. E nella famiglia di Noè, pagina biblica, si dicono a tutti noi. Di nuovo, mi pare un'altra eco molto bella degli spunti di spiritualità di queste pagine, che si concludono con quell'episodio birichino che forse ve lo ricorderete, del vino, della sbornia di Noè e di uno dei suoi figli che si mette a ridere perché quello si era addormentato dopo aver probabilmente danzato, ballato, si era stravaccato per terra. Ve lo ricordate questo episodietto, no? Che ci ha sempre colpito. Si conclude con questo tocco birichino, lo chiamo, il ciclo di Noè. E anche quello sembrerebbe un episodietto così, curioso. Attenzione, il vino nella Bibbia è il simbolo della festa. Le nozze di Cana, mancava il vino. Lo ricordate della Eco? Il vino nella Bibbia non è solo il vino, è il segno della festa. La comunità della famiglia è la comunità della festa. La festa, notate bene, dei sensi anche. La festa dell'amore in tutte le sue dimensioni. La festa anche di quelle ebbrezze che hanno dato origine alle poesie d'amore. Chissà perché le poesie d'amore sono state scritte sempre, non sempre, molto spesso sono state scritte per dei rapporti casuali invece che per dei rapporti interpersonali profondi. Ci sarebbe da riflettere anche su questo. Ad ogni modo, su quell'episodietto birichino, non dimentichiamoci che il vino è il segno della festa e che la comunità coniugale nel progetto di Dio è il luogo della festa, della sessualità come festa, come celebrazione, della celebrazione. Gli ebrei celebrano il matrimonio come la festa dell'amore. E durante il rito del matrimonio bevono due volte una coppa di vino e ripetono più volte la preghiera di benedizione o di ringraziamento. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché hai fatto la donna, perché hai fatto l'uomo, perché hai fatto l'amore. Lo vedremo nei prossimi cicli di racconti. Guardate che i santi della tradizione ebraica sono dei santi padri di famiglia, madri di famiglia, coppie, sposati, famiglie, clan patriarcali. Sono questi i santi della tradizione ebraica. E il loro modo di fare la celebrazione nuziale è ispirato a questo. A Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Lia, Rachele, quelle cose che vedremo più avanti. Quindi quella sbornia lì non è soltanto una sbornia, non a caso Noè si dice che l'ha stravaccato nudo nella sua tenda. Ma vi ricordate che il Genesi diceva che erano tutti e due nudi, e invece di essere un problema era una festa? Vi ricordate che avevamo sottolineato questa frase nel capitolo secondo, versetto 25, ed erano tutti e due nudi e non provavano vergogna. Bisogna ricordarsi queste robe quando si leggono quegli episodi, perché se non si ricordano gli echi ci si ferma a quell'episodietto come se fosse una scappatella lì, una specie di ritinata che non si capisce bene com'è andata, che razza di sugo possa avere. E invece quell'episodietto del vino, della sbornia, di Noè stravaccato, se si ricordano questi echi, si vede che è di nuovo la riedizione di quel progetto della famiglia come luogo, comunità della festa, della sessualità, come la descrive Genesi 2. Così come l'altra faccia di quell'episodietto, no? Quello uno dei due figli che sghignazza su questa faccenda e gli altri due che invece glielo impediscono, che altro è se non la eco di quel che dice Genesi 3, che facendo il verso a Genesi 2:25 erano tutti e due nudi ed era una festa. Genesi 3 dopo il peccato, cioè la stessa cosa vista dall'altra faccia, cosa dice? Che ebbero paura l'uno dell'altro e cominciarono a vestirsi. Pari pari, l'ultimo episodietto delle tradizioni su Noè, questi due particolari, uno legato all'altro, che si ritrovano. Non si notano, se non si sta attenti, sono le stesse cose già dette nel ciclo di Adamo ed Eva. Ma volevo accennarlo per concludere, perché ci servono da spunto per accorgerci, ancora una volta, che la Bibbia è un linguaggio suggestivo. Chi non impara a sentire i suggerimenti, gli echi, i collegamenti, si ferma alla superficie e gli sembrano cose banali. Gli sembrano robe... Sì, beh, quello... non conoscevo ancora che cos'è il vino, era la prima volta, se sei ubriacato, già, come se la Bibbia si fosse sprecata a raccontare robe di questo genere. Non ho capito io che bisogno c'era di raccontare che uno aveva fatto la sbornia, non mi ha capito io che cosa poteva servire per noi uomini e per la nostra salvezza registrare nella Bibbia una roba così. Però com'è che si sfugge da questo, com'è che si impara a capire, a vedere, a sentire, così, familiarizzandovi, aiutandoci a capire il verso del discorso, che è suggestivo, che ha degli echi, che dei rimandi, dei richiami. I richiami fanno venire in mente, ecco a cosa pensava l'autore biblico, e allora si vede che anche in un episodio che sembrerebbe semplicemente birichino, come quello, in realtà ritornano a galla quelle due bellissime dimensioni del progetto famiglia che avevamo trovato in Genesi 2 e in Genesi 3, cioè che la festa dell'amore per cui Dio ha fatto la coppia viene guastata, viene banalizzata, diventa le barzellette cosiddette sporche. Da che? Da quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè il vedere la stessa cosa alla rovescio. La stessa cosa vista alla rovescio. Prendete un disegno bellissimo un ricamo stupendo, quello che vi pare. Mettetelo a rovescio e diventa una banalità. Sono spiegato, volevo solo accennarlo questo perché tanto non è... è una cosa già detta, no? Già detta negli altri due capitoli che abbiamo visto prima, ma volevo accennarlo perché non ci sfuggisse questa, questa cosina, che quando si legge la Bibbia bisogna imparare a sentire le suggestioni che ha. Allora si vede che comincia a parlare, allora si vede che dice delle cose grosse, allora si fanno delle scoperte e allora si comincia a sentire dei suggerimenti importanti. Voilà, se dicevi, io finirei così sul ciclo di Noè, facendo questo accenno di birichino perché ci serve per darci un po' l'idea del... Però erano quelle due o tre cose che volevo sottolineare principali. E mi sembra che siano spunti, insomma, non indifferenti di spiritualità comunitaria. Mi pare. Bisognerebbe sentire loro più che noi. Eh? E beh, insomma, di può darci una mano a vederle, ma di cose ce ne sono sempre. Nel linguaggio suggestivo della Bibbia ce ne sono sempre, tante.
Sentite presto?
Io vi ho già detto l'altra volta che mi piacerebbe che quando finisco io cominciate voi, ma... Sapete perché? Perché io l'ho sperimentato altre volte, ve l'ho detto la prima sera, ma non è che lo dicevo per farmi bello, o per, come si dice, catturare la benevolenza. Perché si impara moltissimo da quello che noi abbiamo vissuto, da quello che altri hanno vissuto, quando si ascolta la eco, il rimbombo, il rimbalzo di queste cose che si dicono ad un altro o ad altri, dal loro cammino, dal loro vissuto, perché il Signore non parla solo nella Bibbia, questo l'avete detto, spero, tante volte, no, qui, i vostri... Il Signore non parla solo nella Bibbia, parla nella vita delle persone, perché sia la Bibbia che la vita delle persone sono una storia di salvezza, una storia scritta a quattro mani. Beh, a quattro mani, insomma, voglio dire, una suonata a quattro mani, come si dice, cioè sono una storia nella quale ci siamo dentro noi e c'è dentro il protagonista dei racconti biblici, che anche in questa pagina abbiamo visto, no? Allora, quando ci si racconta, si parte dalle cose, non ci se ne accorge, è importante, ma si impara a riconoscere il senso della propria esperienza, della propria vita, proprio così. Io mi sono accorto molte volte che da quello che mi diceva la gente negli incontri di questo tipo, anche di altro genere, io mi sono accorto che quello che mi dicono altri mette in moto ulteriori scoperte per me. Non so se l'avete sperimentato anche voi.
Aiuta a capire
certe volte, fa da specchio, sì. Altre volte fa da messa in moto, almeno a me, cioè mi mette in moto una cosa che non era ferma. Ma allora mi fa aprire un'altra, non so.
Una cosa che ho visto in questo E invece prima si parlava di Adamo ed Eva, c'era una coppia, no? Adesso si parla di Noè, non si, non c'è il nome della moglie, hanno le sue tenue di figli, non si può fare. Perché già si vede sul peccato, no? La figura femminile come si vede, non si vede. Non ha nome, per me.
Beh, non è detto che sia così, nel senso che dopo nelle tradizioni dei patriarchi ritorneranno fuori questi nomi. È molto probabile che sia perché, ripeto, nella famiglia patriarcale, ve l'ho fatta quella precisazione prima perché appunto vale per tutta la Bibbia dell'Antico Testamento soprattutto, ma anche ai tempi di Gesù, nella famiglia patriarcale la famiglia è rappresentata anche giuridicamente da uno. E quindi gli altri sono nella sua orbita, come devo dire, nel senso di un suo prolungamento, come dicevo prima, al punto tale che addirittura San Paolo, per esempio, nelle sue lettere, ma anche Gesù, soprattutto Paolo, fa sentire che educati a questa mentalità, ai suoi tempi, anche all'epoca di Paolo, si pensava il mondo come anche la storia del mondo come discendente da un capostipite, Adamo, nel senso di suo prolungamento, quasi che tutta l'umanità si potesse riassumere in uno per via della mentalità del capostipite o del clan, della famiglia patriarcale. Gli specialisti parlano di personalità corporativa come una delle caratteristiche del pensiero degli autori biblici, che quando dicono un nome non dicono tanto una singola persona quanto tutto il suo, diremmo noi oggi, tutto il suo entourage. Solo che nella famiglia patriarcale i figli e le mogli sono considerati appunto nell'orbita del ruotano intorno, come dire, al capostipite. Questo fare della donna una specie di periferia, di appendice, è caratteristico più della società e della cultura patriarcale che non di una cosa che la Bibbia attribuisca coscientemente, visibilmente, chiaramente al peccato, come fa ad esempio per la durata degli anni della vita, no? In queste pagine di Genesi invece la Bibbia dice esplicitamente che la durata degli anni diminuisce per via del peccato. Questo lo dice esplicitamente, no? Non fa mai invece degli accenni su questa cosa, cioè sul ruolo periferico, chiamiamolo così, dal punto di vista giuridico della donna nella famiglia patriarcale come il risultato, la conseguenza di. Caratteristica della famiglia patriarcale.
Perché non così, in qualche modo oggi mi riguardi visto in modo utopistico, non realizzato, comunque per un momento difficile, che in questo quadretto, se vogliamo, no? Positivo, invece ben presentata, non sono sottolineati i problemi, non sono comunque non appaiono.
E poi non lo so se l'hai detto nel momento in cui sono dovuto uscire, ritorna in questo brano spesso che Dio ha salvato maschi e femmine, anche gli animali maschi e femmine. Se penso a come viene descritto in questo brano, no? È una. Voi dite, è logico, no? Ma per noi preti non è mica logico. Noi, quando parliamo, parliamo sempre agli individui. Quando facciamo la nostra cosiddetta pastorale, noi parliamo delle anime. Noi dobbiamo salvare le anime, non mica salviamo maschio e femmina. Per noi non hanno sesso le persone. Non so se capite la mia sorpresa, cioè non la mia sorpresa, la mia sottolineatura. Cioè il fatto che il testo mette in rilievo come Dio ha fatto le cose. Noi invece col nostro schema da cui siamo stati educati non teniamo conto di questa impostazione naturale e divina, ma abbiamo un nostro schema. Noi parliamo a tutti nello stesso modo, senza tener conto del maschio e della femmina, senza tener conto che il maschio e la femmina formano una famiglia e che formando una famiglia sono un'entità. Non lo so, Don, se sì. È una curiosità magari.
Se posso aggiungere, a me mi ha colpito ugualmente più o meno la stessa cosa, no? Che sto dicendo anch'io, ma in particolare che il criterio di distinzione dei buoni e cattivi si viene stravolto, almeno secondo i miei criteri di cultura e di educazione cattolica, per cui diventa buono, i buoni sono una famiglia, un'unica famiglia. No, come se la responsabilità non fosse più individuale, ma fosse collettiva, dell'ambito comunitario e familiare. Questa è una cosa che mi ha sorpreso.
È un'altra dimensione di questa cultura patriarcale che noi riteniamo superata, primitiva. C'è molto da discutere su questo, dare del primitivo a ciò che è diverso da noi. Ma è una dimensione di quello, anche questa cosa che tu sottolinei. Cioè, la responsabilità individuale del singolo nella Bibbia è stata scoperta tardissimo. Cioè, la prima volta che compare nella Bibbia la responsabilità individuale è nel libro del profeta Ezechiele, il che vuol dire occhi e croce, dopo l'esilio, quindi quinto secolo avanti Cristo, quarto secolo avanti Cristo, che vuol dire gli ultimissimi secoli che dell'arco di secoli a cui si riferisce l'Antico Testamento. Questo perché è stata una scoperta poi di una cosa che mancava, perché la dimensione personale, individuale, la responsabilità individuale è una cosa importantissima, ad esempio per certe conseguenze che comporta. Però la cultura biblica, essendo una cultura patriarcale, ha sempre privilegiato l'aspetto comunitario, collettivo, familiare, di clan della vita, anche della vita familiare, perché era il portato naturale della sua piega mentale, della sua cultura. Ecco, e forse rientra anche questo aspetto della questione, no, della convivenza, di una convivenza all'interno della famiglia, del clan, che dopo lo vedremo nelle altre, non è senza problemi. Nelle altre tradizioni sui patriarchi scapperanno fuori che problemi tra, no, i membri della famiglia patriarcale. Però non si tratta né di idealizzarla come, vedi, una specie di paradiso terrestre, che non è. Però non bisogna neanche idealizzare come paradiso terrestre la famiglia nucleare, perché è tutto da discutere questo nostro modo di vivere moderno, che noi consideriamo, come fanno sempre gli uomini, no? Che col principio della moda, no? Che ciò che va di moda in quel momento si ritiene che sia l'ultima scoperta e il meglio che ci sia. Si scopre poco dopo che, insomma, era roba piuttosto relativa. E così è stato un po' dell'aver archiviato con troppa facilità, con la fretta con cui noi abbiamo costruito questo mondo, come l'abbiamo fatto noi oggi, sul principio della fretta e della produttività, della distinzione, eccetera. E abbiamo archiviato, mi pare, un po' troppo facilmente i valori invece che ci possono essere in un modello di vita diverso. Per esempio questo, no, della sottolineatura della responsabilità comunitaria, al punto tale che, vi dicevo prima, nella famiglia patriarcale il clan, fatto di molte persone, era considerato una sola entità. Una sola entità. Come se quelle persone fossero i rami di quella pianta che è il Betav, dicevo prima, si chiama la famiglia, no? Il padre, il patriarca. Come se fossero, dice, bellissimo, un eco di questo si trova in quel romanzo di Verga, qualcuno di voi ha letto forse queste cose, quel romanzo di Verga il Malavoglia, no? Il capo famiglia di questa famiglia clan, dice che una famiglia deve essere come le dita di una mano. È l'idea del clan. È la cultura clanica che in Sicilia viene dalle matrici semitiche, dalle influenze semitiche arabe, gli arabi sono semiti, che hanno lasciato il segno su quella civiltà.
Bravo, sì. A proposito sempre dell'Islam, no? La prima cosa che mi viene in mente, per certi aspetti la famiglia patriarcale, no? Almeno a me personalmente, esercita anche un certo, come dire, fascino, non so se la parola è più appropriata, o comunque un tipo di ammirazione anche di invidia, devo dire, per certe famiglie che ho visto così unite, anche se non strutturalmente convidenti, anche diciamo non nella frammentazione dei gruppi familiari, però questo senso di appartenenza, di aiuto reciproco, no? Di custodia l'uno all'altro, quindi sono molto bello che tu avevi esposto quasi come premessa discorso. E tuttavia ho sempre avvertito un limite non immediato, che è quello dell'esclusione per chi non è dentro, insomma, no? Che chi è dentro è dentro e che fuori è fuori. Cioè, io così, ecco, fuori perché mi sono sentita, no? Per certi aspetti fuori, no? E ho veramente sofferto di questa esclusione, e pur vedendo nella bellezza, ecco, nello stesso tempo io ho subito avvertito emotivamente il limite.
Sì, sì, perché appunto non c'è nulla da idealizzare, né il modello cosiddetto nucleare. Ma è un'altra conseguenza del fare così, come diceva, no? Il padre Antoni in quel romanzo, perché è chiaro, il senso di corpo, personalità corporativa, come dicono gli studiosi della Bibbia, significa sottolineare una fortissima unitarietà, no? All'interno del clan, il che vuol dire però una fortissima demarcazione rispetto all'esterno del clan. E infatti la strutturazione della società in tribù e in clan, che è tipica dei nomadi, delle popolazioni seminomadi o di matrice nomadica, non conosce l'autorità centrale. È un'altra cosa caratteristica che ha nello stesso senso, cioè una volta che si è strutturati per clan, ogni clan è uno stato, cioè con gli altri clan non si lega, si può essere paralleli ma non si lega, è più facile che si fanno le lotte che non... E infatti le società di tipo nomadico non conoscono un'autorità centrale, non esiste un governo centrale, non è mai stato possibile farlo valere, precisamente perché è una società formata di tanti gruppi monolitici, molto solidi all'interno, ma altrettanto ben delimitati dall'esterno. Sono due facce della stessa medaglia.
l'identità completa di sé.
No, ma è perché accentuare fortissimamente l'unità interna porta per forza di cose a delimitarsi fortemente, ed è lì dove si vedono i limiti, per esempio, di quel modello.
Eppure la comunità dovrebbe essere che
ma infatti, attenzione bene, non si può identificare la parola di Dio che ha come oggetto, ad esempio, la comunità, con la cultura o parola degli uomini in cui questa parola di Dio si è poi manifestata, che sarebbe, ad esempio, la cultura nomadica o la patriarcale. Sarebbe un bel guaio se identificassimo la famiglia patriarcale con la parola di Dio, o la cultura nomadica con... Infatti il concetto di comunità o l'idea di comunità è una cosa diversa dall'idea di clan. Non è da identificare. Ma tutta la Bibbia è così, non solo in quel periodo là.
Allora praticamente adesso dovrebbe essere rivista a secondo del momento in cui viviamo.
Non deve essere rivista, deve essere interpretata, cioè...
Ecco, del Vangelo della Bibbia è una conveglia. Però io fino adesso ho sempre sentito l'uomo e il capo della moglie, della famiglia, non ho mai sentito che l'uomo quella compensazione che farebbe vedere i due sotto lo stesso piano. Io, secondo me, è un limite, perché nessuno può essere capo di un altro, indipendentemente da quello che sia la sua moglie o in qualsiasi altra situazione.
No, non è...
Ogni persona...
Sì, ho capito bene. Io con quel passo di Efesini, come con quello di Prima Corinzi 7, mi sono trovato parecchie volte con la gente, appunto, di fronte a questi problemi che derivano dalla carenza di conoscenza adeguata del testo e di, insomma, familiarità con quello che ha da dire, con come lo dice, eccetera, con soprattutto il discorso interpretativo che la prima sera ve l'avevo subito detto: ogni volta che ci avviciniamo alla Bibbia, una premessa obbligata è imparare a interpretare, perché sennò se ne trovano di tutti i colori nella Bibbia e ci si trova continuamente a inciampare di qua o a inciampare di là. Però forse non è tanto vero, e quindi una volta capito questo anche quel passo diventa chiaro per la sua portata che ha. Però forse non è tanto vero che nessuno può essere capo di un altro, forse è più vero che tutti possono essere capo dell'altro a seconda dei casi. Qualche volta si riesce ad essere capi e qualche altra volta si ha bisogno di essere gregari. E la stessa persona può passare da un ruolo all'altro, secondo le circostanze, i casi, la maturazione, i rapporti. Anche nella coppia mi pare che succeda e debba succedere che uno debba essere il capo dell'altro, purché tutti e due riescano ad esserlo, ognuno secondo le sue doti.
Sì, sì,
vi do?
Però, voglio dire, è espresso male, non perché non debba essere un capo,
sì, no. È espresso male se si esprime così. Sì.
Ecco, voglio dire, questo, perché ribadisco questo concetto, che se due si mettono d'accordo in essere in contrario, però uno prendersi la responsabilità dell'altro o l'altro delegare l'altra persona, insomma, mi sembra una cosa.
Ci sono dei momenti in cui succede anche questo, e non è male, quando bisogna caricarsi l'altro sulle spalle. Ci sono anche quei momenti lì. E in quel momento, uno tira e l'altro è tirato. L'importante è che non succeda sempre ad uno, perché dopo, quando quello deve essere tirato lui, chi lo tira? Discorso di Coele, no? Cioè,
In due, va bene, è bello essere in due, perché?
Però,
vedo? Purché sia reciproco. Ecco la cosa che volevo sottolineare. Non è male, credo, che qualche volta uno debba portare l'altro. Come no?
E poi volevo chiedere un'altra cosa, sì, camminare con Dio.
Sì.
Chi sono coloro che camminano con Dio? È per una scelta, è perché hanno avuto delle prove, è perché, insomma, dove sta il segreto della persona? È un'altra cosa ancora, Dio parla, cioè, questa è la Bibbia, noi diciamo spesso che Dio parla alle persone, però nel mondo attuale pensiamo che uno si sente che Dio, insomma, ha sentito questo suo, non lo prendiamo per ridicolo, non so, cioè fino a quando noi lo leggiamo lo leggiamo tutto bene, però farlo scegliere o farlo sentire o dire che anche adesso è così, non so che senso.
Dunque, erano due cose, no? Allora, il camminare con Dio è una caratteristica del linguaggio biblico che è sempre molto concreto, che non ha gli astratti. Camminare con Dio, noi diciamo andare a braccetto, è un'espressione biblica tipica di un rapporto con Dio interpersonale, di conoscenza e di amicizia interpersonale, di familiarità. Questo è il significato dell'espressione ed è bellissima proprio perché dice questo, cioè perché dice che la fede, quella che noi chiamiamo la fede, credo, non significa dire io sono del parere che Dio esista. Questo non è la fede, questa è un'opinione. La fede è una relazione interpersonale con Dio, camminare con Lui. Questo non è però una specie di privilegio per alcuni negato ad altri. Quando la Bibbia dice così di alcune persone, lo dice precisamente per mostrare a tutti quelli che alla Bibbia fanno riferimento, lo specchio nel quale si devono specchiare. La chiamata a cui sono chiamati tutti. Come si fa? Come si fa ad andare a braccetto con una persona? Mica si va a braccetto con una persona prima che si incontra. Quando si va a braccetto, che vuol dire? Che c'è stato cosa? Frequentazione, conoscenza, stima, fiducia, amore, affetto, cioè una storia. La fede è costruire con Dio una relazione così. E come si fa? Frequentandosi, conoscendosi, parlandosi. Insomma, come si fa con le persone? La fede è una relazione interpersonale. C'ha di diverso solamente, si dirà, caro mio piccolo particolare, che non si vede. Già, ma perché si hanno relazioni interpersonali solo con le persone che si vedono? Io conosco gente che ha relazioni interpersonali con persone che non si vedono, profondissime. Sono matti? O non è vero che se uno non si vede non si può avere una relazione interpersonale? Sono persone che sono state assenti fisicamente, lontane, per anni, e non è diminuito ma è cresciuto il loro rapporto reciproco. Come si spiega? Io conosco delle persone che erano fidanzate, sposati, che per disgrazia, cioè per disgrazia, un incidente, per cose gravissime, è morto uno dei due, l'altro non è stato capace di pensare la propria vita legata con un altro. Si dirà, sono matti, sé, insomma. Penso che non è facile dire troppo semplicisticamente che quelli sono matti. E voglio dire che la relazione interpersonale è ciò che la Bibbia ci suggerisce quando parla della relazione con Dio. Dunque, bisogna che sia possibile, se no cosa ci chiede? Delle robe campate per aria, delle cose impossibili? Uno. L'altra cosa qual era? Che adesso... Come Dio parla. Dunque, innanzitutto non è strano restare un tantino sorpresi quando qualcuno ci venisse a dire Dio mi ha parlato. Oggi succede abbastanza frequentemente, ma insomma non è strano restare sorpresi, perché come si fa a dire che Dio ti ha parlato? Non a caso esiste la scrittura, perché il deposito unico e universale dei messaggi di Dio, necessari per noi uomini, per la nostra salvezza, è la Bibbia. Quindi, se uno mi dice, Dio mi ha parlato, momento, e cosa ti ha detto? Così, va d'accordo con quello che dice nella Bibbia? Sì, allora sì. È tutto il contrario, questo non è Dio, è un'invenzione tua. La Bibbia ci è stata data come misura, custodia della parola di Dio, perché altrimenti troppi dei si possono fare e troppe parole di Dio si possono inventare. La Bibbia stessa può essere usata a proprio uso e consumo se non è rispettata con le regole dell'interpretazione. Eh? Lo ricordate che sul dollaro americano c'è scritto In God we trust, cioè noi crediamo in Dio. Probabilmente non c'è bestemmia più colossale di quella che sul dollaro e su quel che il dollaro significa si scriva noi crediamo in Dio. Si dovrebbe scrivere noi crediamo nel denaro. Sui cinturoni dell'esercito tedesco era scritto Gott mit uns, cioè Dio è con noi, un'altra tipica frase della Bibbia, bellissima quella che dicevamo. Insomma, è tanto vero che dunque si può far parlare Dio secondo i propri gusti, le proprie preferenze, che ci è stato dato un metro e una custodia. Un metro vuol dire che si misura da quello, una custodia vuol dire che c'è solo lì. Oh, come si può sentire risuonare nell'oggi e nelle circostanze diverse la parola di Dio custodita nella Bibbia? È precisamente, come vi dicevo ormai queste sere più di una volta, familiarizzandosi al punto tale da imparare a sentirne le suggestioni, non confondendo la buccia, la corteccia con la linfa vitale, non confondendo la cultura degli uomini o la parola degli uomini con la parola di Dio, e imparando a sintonizzarsi sulla sua lunghezza d'onda, cioè a discernere il suo messaggio autentico, eterno, la parola eterna che non passa mai. Una volta che si è imparato a distinguere i fischi dai fiaschi in questa maniera, la Bibbia è davvero il canale che trasmette permanentemente dei messaggi di valore universale ed eterno. La parola eterna che non passa mai, di cui parla una frase del Vangelo di Matteo. E misurarsi, fare i conti con quelle cose, l'esperienza dimostra che è la sapienza della vita. Dicevo prima quella frase del Salmo e dei libri sapienziali: l'inizio della sapienza è il timore di Dio, cioè l'obbedienza ai suoi messaggi. Chi si fida di quello, dice la Bibbia ripetutamente, non resterà deluso. Chi costruisce su quello, costruisce sulla roccia. Dunque è possibile, è garantito. C'è una parola di Dio, doc, di origine, denominazione di origine controllata. Ed è questa. Il problema è di non confonderla con i sottoprodotti e con le, come si dice, con le contraffazioni che ci sono in giro.
Non si può portare dietro la Bibbia, bisogna portare dietro con la dottrina.
Perché io ho detto che
il Signore chiude la porta dietro di lui, e un po' che me lo chiedo, io ancora non ho capito perché chiude la porta dietro di lui, dietro questa famiglia, no, che volevano un altro genere, entrarono, non è per Dio. Il Signore chiude la porta dietro di lui, quindi dice, voi entrate, gli altri saranno, per devi fare il proprio cuore. Allora,
dunque, chiudere la porta, quella bellissima espressione, può essere intesa anche nel senso esclusivo del termine, cioè chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, come adesso mi pare che lo stai dicendo tu, ma nel contesto, cioè lì nel raccontino dov'è, guardando il discorso che stava andando avanti sopra e sotto, è invece un segno di delicatezza e di custodia, è come se Dio fosse il custode di quella famiglia, no? Come quando noi chiudiamo la porta quando fuori bocca le coperte, quando fuori fa freddo, no? Lì nel contesto ha quella valenza. Può invece sorgere la domanda che dici te dal fatto che i nostri capitoli partono dicendo che tutto il mondo è e c'è un resto soltanto che viene salvato. Però quel resto che viene salvato, non, dice la Bibbia, e lo precisa, bisogna farci attenzione, non viene salvato perché è stato preferito per una specie di, discriminazione, no? Dagli altri o degli altri da loro. La Bibbia sottolinea, l'abbiamo visto prima in quei primi versetti, quando dice perché l'arca, perché il diluvio, sottolinea che Noè, la sua famiglia, era un uomo giusto e integro e camminava con Dio, e che il resto era invece la rovescio. Dunque, diluvio e arca sono la conseguenza di questo. La distinzione deriva da questo e non invece da voi dentro e gli altri saranno. Cioè non è una esclusione fatta da qualcuno, ma è la conseguenza del fatto che camminando all'indietro o alla rovescio, chiaramente si va alla deriva. Camminando alla dritta si va nell'arca. Diego? Così viene presentata qui la cosa. Molte volte quando nella Bibbia si sentono i termini di elezione, scelta, predestinazione, queste robe qua, possono venire in mente questi pensieri che poi attribuiscono a Dio le nostre discriminazioni, cioè la nostra mentalità discriminatoria. Però se si sta attenti poi ci si accorge che il testo biblico non si presta a questa lettura, diciamo, discriminatoria.
Io direi di non fare, di non capire tutto questa sera, perché allora direi che siccome ci avviciniamo alle ore 7, facciamo riposare Don Agostino. Però lui è tanto bravo che in genere si ferma qui per dialogare ancora tu per tu con uno, con l'altro, con l'altro.